Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Ancora? Ma...
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Tutte queste puntate rimane sempre un mistero, ancora un mistero.
Perché questo? So. Quando avremo risolto questo mistero, Picozzi non ci sarà più in trasmissione. Lui si guarda bene dal.
Devo dire che già un pezzetto alla volta sta andando via perché ormai oggi è arrivato.
Mi ricordo quando Claudicante. Abbiamo iniziato, arrivava in tuta, fascia nei capelli, atletico.
Mamma mia, mamma mia, sembrava Vianello quando faceva Tarzan.
Quando si schiantava nell'albero. Senti,
stavo
Massimo,
pensando che stavate cercando di indurmi al quinto modo, cioè,
sì, ucciderci direttamente.
Cerchiamo ovviamente, ove possibile, quando possibile, di drammatizzare, però tu ci hai fatto una promessa oggi, cioè ci hai fatto una proposta, ma è uno di quei casi in cui se non ce l'avessi fatta tu
te l'avremmo chiesta
noi. Cioè tu hai già più volte proposto in trasmissione una sorta di decalogo che serve alle donne per riconoscere eventualmente una relazione tossica. Lidia ha detto una bella cosa prima, ha detto magari serve anche agli uomini a riconoscersi, perché sennò sembra che le donne sono sempre responsabilizzate, cioè se non riconosco i segnali allora poi se mi mena è colpa mia, no?
Ma qui io in merito a questa vicenda tragica ho sentito tantissime opinioni e tantissimi suggerimenti, alcuni dei quali francamente rimandare al mittente per l'impraticabilità. Cioè, ho sentito ad esempio parlare di occorre cambiare il contesto culturale e insegnare ai giovani futuri adulti, uomini, maschi, il rispetto dell'altro sesso, e per farlo dobbiamo obbligare i genitori a prendersi il patentino di educatori all'affettività. Questa è lodevole iniziativa impraticabile, per cui uno se la può anche risparmiare. Certamente si potrebbe passare al discorso scuola, cioè quello di far sì che siano gli insegnanti a diventare educatori all'affettività. Anche questa la vedo possibile, ma difficilmente praticabile. La cosa ideale sarebbe utilizzare professionisti dell'igiene mentale per insegnare, potenziare i servizi scolastici di psicologia scolastica, anche se devo dire che in questo caso una delle ultime notizie che è emersa di l'assassino di Giulia, cioè questo Filippo, è che aveva cercato anche un appoggio da uno psicologo scolastico, e quindi rimane sempre un alone di imprevedibilità. Quello che non si riesce assolutamente ad abbattere è il numero di donne, di ragazze che vengono uccise da compagni o ex compagni, cioè, nonostante gli sforzi. Però devo dirvi che c'è un lato positivo, cioè il fatto che a fronte del numero che rimane costante, non si riesce ad abbattere, c'è una sensibilità oramai di tutto il mondo.
Se ne parla, certo.
Per
certo.
Cui direi che probabilmente una modalità per far qualcosa. Cioè io volevo leggere...
Il dato, integra quello che dici, il dato sconfortante, io non l'avevo mai sentito, l'ho sentito l'altro giorno, è che la percentuale di donne uccise all'interno di una relazione è sul totale delle donne uccise in Italia il 90%.
Sì.
No, cioè ne resta, cioè quasi tutte le donne che vengono uccise in Italia vengono uccise da un compagno, da un marito. Questo è
in ambito familiare.
In ambito familiare, cioè questo è clamoroso.
Il discorso,
no?
Secondo me delicato è questo. È vero che cambieranno le cose nel momento in cui si educheranno tutti all'affettività, soprattutto i maschi, ma per fare questo cambiamento radicale ci vuole tempo. Intanto la cosa secondo me più efficace è quella di dare gli strumenti a donne e ragazze che si sentono intrappolate in una relazione tossica su come alzare. E io avevo scritto già nel 2016, quindi siamo passati 7 anni.
E purtroppo serve ancora, ma servirà ancora per un po', temo.
Temo di sì. In realtà il suggerimento è questo: ci sono alcune domande che vorrei tanto che ragazze o donne che ci stanno ascoltando si ponessero, e risposte che poi ne derivano. E tra queste domande è: vi siete ritrovate spesso a coprirlo, facendolo apparire migliore di quanto sia in realtà? Vi ha mai umiliato in pubblico? Vi siete mai sentite soffocate da lui? Avete l'impressione che stando con lui la vostra autostima stia diminuendo? La relazione sta danneggiando altri aspetti della vostra vita? E infine, avete spesso il desiderio che finisca tutto? Ecco, insieme a queste domande, le risposte su cui bisogna essere assolutamente convinti sono queste. Non siete voi la causa del comportamento violento del vostro partner. non lo dovete accettare, perché siete esseri umani che, come tutti, meritano rispetto e amore. È vostro diritto avere il controllo della vostra vita. Ricordatevi che non siete soli e c'è qualcuno che può aiutarvi. Questo è fondamentale, perché anziché limitarsi a leggere e far propri elenchi come quello che ho appena presentato, c'è un numero verde, che è il 1522, a cui rispondono professionisti formati. Per cui, in qualunque situazione, in qualunque dubbio, sto facendo bene, sto facendo male, perché naturalmente in gran parte di queste relazioni poi la vittima non sempre muore, talvolta viene, fortunatamente ci si limita alle percosse, per modo di dire, fortunatamente. Tutte queste persone hanno un sentore di segnali di prevaricazione, di controllo, di gelosia patologica, ma non si allontanano definitivamente, cercano di gestire questa situazione, cercano di traghettare, di convincere, e siccome dall'altra parte c'è un personaggio che quantomeno soffre di un disagio, che non incide sulla sua capacità, ma sicuramente un disagio c'è sempre la sensazione di dover dare una mano, aiutare. In fondo non lo amo più, ma gli devo stare accanto. E questo è, per cui, situazioni come queste in cui la scelta è: tronco subito, bruscamente, oppure trovo altre strategie. Al 1522 trovate operatori che sanno esattamente cosa consigliarvi rispetto alla vostra situazione, in maniera del tutto anonima.
Grazie Massimo. In un'altra occasione magari commenteremo anche gli spot che ho visto in televisione, in Rai, che mi sono sembrati, una volta tanto, piuttosto efficaci.
Sì.
Però questa è la mia impressione. Poi magari un'altra volta ne parleremo, li commenteremo. Adesso invece...
Allora, manco farlo apposta, la scheda che avevo preparato prima che succedesse il fattaccio, il dramma, riguardava la imprevedibilità nella criminologia.
Ok.
Per chiudere il discorso fatto prima, certamente a posteriori, quando si incontra un caso di cronaca, i segnali a posteriori li ritrovi. Il problema è che naturalmente quei segnali non sono mai sufficienti per predire un comportamento violento.
Certo.
Però li devi trattare come se fossero, una volta presenti, come se fossero predittori di un comportamento aggressivo.
Ok.
Andiamo con la prima parte della scheda.
Andiamo con la prima parte su quanto la criminologia è fallace.
Quando si parla di crimine, va ricordato come la nostra memoria non funzioni alla stregua di una fotocopiatrice. Ciascuno dei passaggi di codifica, ritenzione e recupero di un'informazione è influenzato da suggestioni e pregiudizi. La mancata consapevolezza del fenomeno fa sì che il testimone possa esprimersi in buona fede, ma ciò non limita la portata del danno che produce. Due esempi classici li fornisce Elizabeth Loftus con il suo Weapon Focus Effect, il risultato dell'interferenza emotiva che la presenza o meno di un'arma esercita sul ricordo di un evento criminoso. A due gruppi di soggetti selezionati vengono presentate due scene ambientate in un fast food. La prima mostra un soggetto che si avvicina alla cassa impugnando un'arma da fuoco, mentre nella seconda ha in mano un semplice assegno. La registrazione dei movimenti oculari evidenzia come gli osservatori fissino la loro attenzione più a lungo sulla pistola che sull'assegno, e come la concentrazione sul particolare comprometta il ricordo di altri elementi della scena. In un secondo esperimento, i soggetti attendono fuori da un laboratorio in attesa di sottoporsi a un test. Il primo gruppo sente discutere sul malfunzionamento di alcune attrezzature prima che un uomo esca dalla stanza con una penna tra le mani, sporche di grasso. Il secondo gruppo, sempre in attesa, sente invece qualcuno all'interno alzare la voce. Poi il rumore di mobili rovesciati e vetri infranti, e l'uomo che esce dal locale ha tra le mani una lama insanguinata. Successivamente ai soggetti vengono mostrate alcune fotografie. Poi viene chiesto loro di identificare l'uomo, il che avviene correttamente nel 49% dei casi in cui non c'era l'arma, rispetto al 33% in cui era presente.
Visto che si parla di memoria, abbiamo pensato di riproporre Don't You Forget About Me, forse la più celebre canzone dei Simple Minds, però è talmente bella che non c'è neanche bisogno di un pretesto per suonarla questa canzone.
Certamente.
Però. Su 105 con CSI Milano e Massimo Picozzi.
Un ultimo cenno, poi lasciamo la notizia di cronaca. Io personalmente, peraltro, a metà della vicenda, prima che venisse trovato il corpo della povera Giulia e catturato il suo assassino, mi ero fatto e avevo fatto un'ipotesi sulla base della mia esperienza, cioè avevo ipotizzato che lui non tollerasse la perdita della ragazza e quindi fosse andato per un chiarimento e in quella situazione si fosse sentito in qualche misura messo fuori dalla vita di Giulia. Questo avrebbe innescato uno schiaffo, uno spintone, e per cui gradualmente in escalation non si sarebbe più fermato.
Certo.
E poi però scopro che questa povera ragazza è stata uccisa a coltellate con una lama, evidentemente che tu non ce l'hai in tasca, non è il temperino per le unghie. E quindi evidentemente tutta la mia costruzione di qualcosa che era sfuggito di mano diventa qualcosa di assolutamente premeditato.
Certo.
E questo per dirvi. E tornando appunto agli errori, quella che abbiamo appena sentito, la scheda che abbiamo appena sentito riguarda gli errori della memoria. E questo significa gli errori dei testimoni oculari. E l'esperimento della Loftus, io ho provato a fare un esperimento simile. In realtà il risultato è stato tragicomico, perché l'avevo rubato agli agenti dell'FBI, sempre sul valore della testimonianza e l'attendibilità della testimonianza. Ero a un corso di formazione in Svizzera con un buon numero di gendarmi, così si chiamano i poliziotti, per cui mi ero messo d'accordo, mentre io spiegavo, raccontavo, con uno di loro che all'improvviso è entrato dalla porta, ha cominciato a imprecare contro di me e ha estratto una finta pistola caricata a salve, sparando in aria. Naturalmente fuggi, gente che si è buttata, avevamo comunque già... Ci eravamo cautelati che nessuno dei gendarmi che partecipava al corso avesse un'arma.
Perché sennò poteva reagire.
Reagiva. E alla fine di questa cosa, poi me ne sono pentito perché qualcuno ha rischiato un infarto, ho chiesto ai partecipanti una descrizione dell'evento, quanti colpi erano stati sparati. E vi assicuro che era personale assolutamente formato e le risposte sono da 1 a 5 a nessun colpo. Per cui in realtà lì mi sono un po', se c'era bisogno, confermato nell'idea che l'interferenza dei fattori soggettivi nella memoria è altissima. La stessa Loftus, di cui abbiamo sentito l'esperimento prima, quella di far uscire un uomo da una stanza dopo un rumore, c'è una persona che dietro una porta sta interagendo con un'altra, si sentono sedie che volano. Ecco, la nostra memoria contestualizza già il ricordo che noi andremo a creare per metterlo d'accordo con quei segnali. Per cui quando esce la persona, a un certo punto noi la vediamo impugnare un'arma, anche se non la impugna, e se impugna un'arma ci concentriamo su quella. Per cui quando ci chiama la polizia ci chiede: ma voi eravate lì? Sì. Cosa avete visto? Sì, era un bianco, un nero, un afro, un pelato. In realtà noi diamo una descrizione che è infondata, frutto della ricostruzione, perché in realtà la nostra memoria si è focalizzata,
concentrata su quel dettaglio, certo,
si è concentrata,
certo,
su un esperimento clamoroso sempre sulla memoria della Loftus. È stato quello di far vedere un incidente stradale a due gruppi di persone, limitandosi semplicemente a commentare le immagini, con un gruppo utilizzando aggettivi soft. Ecco due auto, collisione, urto. Dall'altra parte, con l'altro gruppo, schianto. E poi si è andati a chiedere a che velocità andavano le due auto e quanti vetri erano andati in frantumi. E naturalmente, dove il video era stato commentato con parole dolci, soffici, concilianti,
andava piano,
andavano 20 all'ora.
Certo.
Ma c'erano persone che invece, a cui era stato commentato come un disastro, una cosa che parlavano di 80-90 all'ora, cioè c'era una discrepanza,
differenza mostruosa.
Per cui a questo punto direi che tutto
ne sono vittima, scusa, perché io ho fatto l'incidente a 40 all'ora e il tizio contro cui mi sono schiantato a 40 all'ora ha detto che andavo talmente veloce che non mi ha visto.
Vabbè, lì è diverso, lì è anche una scusa funzionale ad avere
però
la ragione.
Però penso che sia anche oggettivo questa differenza di percezione, per cui ecco che naturalmente...
Cioè, lì era anche in malafede, secondo me, adesso non so chi
probabile,
però quello è frutto poi della ricostruzione. Quindi in realtà voi trovate molto spesso testimoni oculari nelle indagini che vi dicono che interrogati a distanza di mesi, vi dicono in perfetta buona fede che quella sera di 10 mesi prima hanno visto perfettamente cosa era accaduto.
Certo.
Poi andate sulla scena, perché questo è fondamentale, mi è capitato più volte, e scoprite che magari non 10 mesi, ma se ci sono 6 mesi di intervallo in una location all'aperto, forse i cespugli sono più alti, più bassi. Sono stati
come nel film,
o meno, per cui,
certo, il vetro è sporco, come nel film.
Ma anche recentemente, adesso non ricordo in quale caso, la giuria ha deciso di fare un sopralluogo in condizioni climatiche completamente cambiate.
Diverso, certo.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Dopotutto, Picozzi, il mondo speriamo che possa diventare un posto migliore, ma se il mondo fosse un posto migliore, tu avresti meno lavoro. Ti senti un po' in colpa per questo?
Ma c'è già meno lavoro.
Quindi?
Per cui, però devo dire che quello che ho sempre detto, secondo me la violenza estrema nel mondo è diminuita, però in compenso sono aumentati gli incazzati. Li trovate ovunque, c'è una tendenza a passare dalla parola alla parolaccia, estremamente, con modelli ovviamente televisivi che rinfocano, cioè ti passano questo messaggio per cui nel momento in cui tu hai uno stile di comunicazione aggressivo sei forte, sei bravo, per cui più parli sopra gli altri più significa che hai argomenti validi, e questo modello passa, e quindi direi che di lavoro ce ne ho tanto. Mi dicevano ad esempio gli agenti di polizia o i carabinieri che mai come negli ultimi anni sono aumentate le denunce per il famoso oltraggio
al pubblico ufficiale. L'altro giorno Bini ci diceva 7.000 medici picchiati,
sì,
nell'ultimo, sì, credo, anno.
Sì, qualcosa del genere.
Cioè,
all'anno, non nell'ultimo anno.
All'anno.
All'anno.
Beh, fate conto che in realtà questa è una delle cose di cui mi sono occupato e mi occupo, quello proprio di curare programmi di formazione per medici e infermieri, ma tutti gli operatori sanitari. E poi non sono sempre soltanto i pazienti che no, aggrediscono, sono
i parenti,
familiari,
certo,
i pazienti,
certo,
per
certo,
cui trovate delle situazioni per cui in realtà di lavoro ce n'è molto. Tornando al discorso,
stai per raccontare una storia adesso, no?
Sì, sì, anche perché, ragazzi, cioè, il mio mito, non ve l'ho mai nascosto, è John Douglas, il protagonista di Mindhunter, il più grande, più famoso profiler dell'FBI, il quale a un certo punto, prima di andarsene in pensione, ha detto: io ho fatto almeno 1 migliaio di profili validi. In realtà ancora oggi questo validi non si capisce bene cosa significhi. Cioè, validi nel senso che ha ristretto il numero dei potenziali sospettati? Cioè, c'è un delitto.
Ci ha beccato.
C'è un delitto, abbiamo solo la scena del crimine, dobbiamo ridurre i sospettati da tutta la popolazione statunitense a 1000 soggetti? Ecco, se questo è un profilo valido, in realtà mi piacerebbe che fosse un profilo efficace.
Scusa, il tuo mito è lo riduci, lo minimizzi.
Il mio mito, perché è riuscito poi a spostarsi abilmente da un settore all'altro. Però siamo sempre qui, chiunque ami questo genere di serie televisive, Criminal Minds, eccetera, eccetera, in realtà gli studi per cui tutto è partito per identificare i serial killer dal loro comportamento e quindi decidere, guardando soltanto una scena del delitto, chi fosse la mano che ci stava dietro questa scena, valutando l'organizzazione, eccetera, eccetera, tutti questi studi sono stati fatti su 36-37 serial killer. Che come campione rappresentativo è un po' scarsino.
È un po' pochino.
Direi di sì, direi proprio di sì.
Andiamo alla storia?
Andiamo alla storia, che ci dimostrerà quanto i profili siano? Ne parliamo alla fine.
Va bene.
Fai quello che... Bravo, bravo.
James D. Martin ha 55 anni e sta tornando alla sua macchina con la spesa in mano quando all'improvviso crolla a terra, colpito da un proiettile alla testa. È il 2 ottobre 2002, sono le 6:04 a Silver Spring, un piccolo centro non lontano da Aspen Hill nel Maryland. Il giorno dopo, tocca a James Buchanan, che ha 39 anni, fa il giardiniere e sta falciando il prato di un centro commerciale. Poi è la volta di Prankumar Welker, Sarah Ramos, Lori Ann Lewis Rivera e Pascal Charlotte. In poco più di 3 settimane sono 10 le vittime cadute sotto i colpi dell'assassino e altre 3 vengono ferite gravemente, raggiunte tutte da un colpo di fucile calibro 223. C'è un serial killer in circolazione, senza dubbio. Ma non è solo questo a terrorizzare gli abitanti della zona. Manca un movente e le vittime non hanno alcun legame tra loro. l'assassino colpisce indiani e ispanici, ma anche bianchi, giovani e vecchi, davanti a un distributore, come pure nei parcheggi dei supermercati, per la strada e davanti a una scuola. Spara a qualunque cosa si muova, proprio come fa un cecchino in guerra. L'ultimo omicidio avviene martedì 22 ottobre 2002. Gli investigatori non sanno cosa pensare e le ipotesi si sprecano. A qualcuno viene in mente che sono passati giusto 25 anni dai delitti del famigerato figlio di Sam. Sam, il cui vero nome era David Berkowitz, per 13 mesi tra il 1976 e il 1977 aveva sconvolto le strade di New York, uccidendo 6 persone e ferendone altre 7. Che allora il cecchino di Washington, come l'hanno ribattezzato i media, sia un copycat, un imitatore, un serial killer che rende omaggio a un altro serial killer? E se invece fosse un ragazzino che ha passato troppo tempo davanti ai videogiochi e adesso non riesce più a distinguere la realtà dalla fantasia? Oppure si tratta di un rituale satanico. Ma come escludere i terroristi di Al-Qaeda?
Vabbè, ma li ha messi tutti.
Vale tutto.
E beh, ma il problema è che tu hai uno che uccide a caso, l'unico costante è il fucile, l'arma del delitto, il calibro per cui si deduce che sia la stessa arma che colpisce, però il movente, cioè tu di solito puoi fare anche un, cioè in genere per fare un profilo occorre avere tutti i dettagli della scena del crimine, ma qui i dettagli non ce ne sono, c'è qualcuno che sparava a distanza. Il collegamento con casi precedenti, ma non c'erano casi precedenti, e da ultimo il profilo delle vittime, per capire se c'è qualcosa che lega,
le unisce, le mette insieme.
Naturalmente,
certo.
Ma qui le vittime erano scelte assolutamente a caso, e quindi è un po' come il figlio di Sam, che si diceva prima, tu dicevi il film di Spike Lee,
bellissimo, Summer of Sam,
S.O.S. E lì ad esempio Berkowitz, quando era stato catturato, aveva sostenuto che lui agiva perché il cane del vicino gli parlava. Gli diceva uccidi, eccetera. Lì probabilmente lui ha ucciso sparando praticamente alle auto parcheggiate in sosta con coppie, un po' come alcuni delitti delle mostre di Firenze. Sparava attraverso il finestrino laterale e poi si dileguava senza fare altro. No, questo è un caso fondamentale, importante sul discorso della storia del profilo, perché a un certo punto viene chiamata l'unità di scienze del comportamento per stirare un profilo. E loro, sulla base di tutte le caratteristiche raccolte, quelle che abbiamo citato prima, tira fuori un profilo di un soggetto unico che colpisce, di razza bianca, di mezza età. Quando i due cecchini di Washington verranno catturati, si scoprirà che erano padre e figlio di colore.
Ah, quindi non era uno, ma erano in due, non c'entrava niente di niente.
E il loro movente ultimo era quello economico, poi di ricattare.
Cioè non ha presa mezza. Proprio.
Non ha presa mezza.
E lo dici
lo
tu,
dici con un'aria fa ridere perché... mesta proprio.
No, perché il problema fondamentale è che io c'ho anche fatto la tesi di specialità in criminologia, cioè la casualità. Cioè la capacità di predire, noi possiamo identificare alcuni punti e dobbiamo lavorarci sopra per dire attenzione a questi, ma viceversa, avendo in mano quei punti, predire quale sarà il comportamento è assolutamente impossibile.
Certo.
Cioè il mio maestro, il professore Gianluigi Ponti, di criminologia, grandissimo, fosse uno dei fondatori della criminologia italiana, sconfortantemente mi disse che la mia capacità di predire un evento valutando una persona era pari a quello della casalinga di Voghera.
Devo dire era che, stato gentile.
Sì, devo dire che la mia carriera criminologica è iniziata quantomeno con il dubbio. Questo deve essere assolutamente.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con l'ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Massimo Picozzi all'interno di CSI Milano, ovviamente con Tony e Rosso, ovviamente con Comolo e con Lidia che ascoltano, vedi, attenti, perché hai questa capacità di ancora di catturare la nostra attenzione.
Perché ne ho viste malgrado cose.
Cosa?
Ancora,
come hai detto?
Nonostante l'imbolsimento, nonostante...
Cosa?
Mi state innescando... il problema è che oramai vi identifico in coppia, per cui il destino dell'uno segue il destino
dai,
dell'altro.
Dai, Mr. Magoo, ricomincia, dai.
Ma Magoo era un mito.
Un fenomeno. Ma
c'era
un
cartone animato.
A me piaceva quando lui stava per cadere tantissimo. E per caso c'erano quelli che scaricavano un materasso, allora lui cadeva sul materasso, poi
rimbalzava,
entrava in un furgone, chiudevano, si trovava tipo in un'altra città.
Però devo dirvi che Magoo era assolutamente un positivo. Cioè, nonostante l'handicap, evidentemente, cioè viveva già in anticipo, viveva in termini sorridenti. Io me lo ricordo così.
Scusa, lui era proprio ipovedente tecnicamente. Sì, sì, ma oggi si potrebbe fare un cartone animato dove il protagonista, chi lo sa, Chi lo sa?
Bah,
chi lo
secondo sa? Me sì, lo non lo stesso.
No, io penso di no.
No?
Boh, chi lo sa?
Va bene, ritorniamo a noi.
Ritorniamo all'apologia del caso. In realtà vi dicevo che è difficile, se non impossibile, predire un comportamento. Peraltro...
Citiamo sempre Minority Report, no? Quel film dove grande. Si immaginava un futuro in cui appunto c'era il crimine predetto, come si chiamavano
I precog,
esatto,
precognitori, esatto. E lì, per chi non se lo ricorda, questo è un racconto di Philip Dick, peraltro neanche un romanzo, un racconto breve, Minority Report significa rapporto di minoranza, perché i precog erano tre e dovevano, tramite la loro facoltà precognitive, dovevano identificare un colpevole. E il rapporto di minoranza era quello di uno dei tre che spesso e volentieri non andava d'accordo con gli altri due. Per cui in realtà ci voleva l'unanimità per sentenziare la cattura di un criminale prima che facesse un crimine, e si scopre, Tom Cruise poi scopre, che in realtà tutte quelle situazioni in cui c'era un dubbio, che riguarderà anche lui naturalmente, il rapporto di minoranza finiva in minoranza e finiva eliminato. Cioè tutte le incongruenze in realtà venivano assolutamente appianate. E andrei con l'ultima parte della scheda, che ci dice appunto, parla di fallacies, che le fallacie, le cose che condizionano poi un'indagine, possono condizionare, però con una premessa doverosa e indispensabile.
Sarebbero i margini d'errore, li potremmo
trovare. No, proprio le trappole.
Ah, le trappole. Okay, okay.
Guardate che queste trappole che noi adesso andremo a sentire dalla voce di Christian Jansante sono trappole che gli investigatori, quelli bravi, conoscono benissimo. Per cui non è che ci cascano, cioè in realtà tutti cascano nelle trappole. La percezione, l'importanza è quella di avere la coscienza e la consapevolezza che esistono e come
certo.
Tenerne conto.
C'è chi ha provato a usare modelli matematici per prevedere i comportamenti criminali. Ovviamente la capacità predittiva aumenta quando si fonda su leggi fisiche, mentre diminuisce quando si riferisce a campioni illimitati o molto eterogenei. Purtroppo, la disparità dei dati, la loro sotto o sovrastima, rappresenta un difetto costitutivo delle discipline criminologiche. Occorre perciò che un matematico, se vuole comprendere il delitto e costruirne schemi esplicativi, abbia prima di tutto consapevolezza di cinque grandi inganni, bias o fallacies in gergo tecnico. Al primo posto c'è la dramatic fallacy, che sta ad indicare l'enfatizzazione sui crimini violenti come omicidio e stupro, scordando che sono furti, rapine e reati legati alla droga a dominare l'universo dei fatti criminali. Poi c'è da considerare la not me fallacy, la falsa credenza che i criminali siano qualitativamente diversi da tutti noi. L'ingenuity fallacy ipotizza invece abilità particolari in chi commette un delitto, mentre la gran parte dei reati sono semplici nella progettazione e nell'esecuzione, anche se le vittime poco sopportano l'idea di essere state facilmente sopraffatte. La cops and court fallacy riguarda la sovrastima del ruolo della polizia e dei tribunali nel sistema della giustizia. In realtà la maggior parte dei crimini avviene senza che la polizia ne sia informata e nel caso lo sia, non tutte le informazioni assunte sono poi disponibili per una successiva analisi. L'agenda fallacy è l'ultimo punto, l'ultimo inganno che deriva dall'interpretazione del crimine in rapporto alle proprie convinzioni morali, politiche o religiose. Ma il delitto non segue regole di destra o di sinistra, è piuttosto evento concreto e funzionale. E in tal senso va studiato.
Le fallacies.
Stavo pensando che probabilmente, anzi sicuramente, una grande mano a far chiarezza anche su eventuali fattori predittivi ce la può dare l'intelligenza artificiale.
Oh, sai che mi hai letto nel pensiero? Ci toccherà fare una puntata, perché se c'è un settore dove secondo me funzionerà di brutto è proprio il tuo.
Diciamo il mio, dopo quello sanitario.
Sul discorso credo anch'io.
Sono due tra i...
Perché in realtà, anche perché mi viene in mente, cioè quando adesso succede un fatto di cronaca con quello con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, e naturalmente ci sono tantissime opinioni, tantissimi opinionisti che dicono la loro. Ecco, io auspicherei che per riuscire a incidere sul fenomeno si andasse poi, probabilmente già lo si fa, cioè sono io che non conosco articoli e letteratura scientifica in merito, si andasse tutti a chiedere informazioni, a costruire un modello di comportamento da parte di chi ci è già passato, da parte degli autori di reato che sono in carcere e magari partecipano a dei gruppi di aiuto per superare questa violenza, questa cultura della violenza. Ecco, forse loro sono in grado di darci dei dati su che cosa accade nella loro testa, qual è la progressione, quali sono gli indicatori che loro hanno percepito di perdita di contatto e di controllo.
Grazie Massimo.
È stato bello. Ci sentiamo martedì prossimo.
Assolutamente. Grazie mille.
Ciao Max.
Ciao ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.